Lezione numero 12, seconda parte, corrispondente alla giornata dell'8 aprile, mercoledì. Allora, ci eravamo lasciati la volta scorsa parlando del modo in cui il testo letterario si distingue rispetto a un testo in senso generico. Che cosa fa di un testo letterario? In questo saggio del 1986, Il testo eminente e la sua verità, Gadamer insiste sul fatto che in un testo letterario la dimensione semantica, cioè il significato delle parole utilizzate, e quella fonica, ritmica e in qualche modo anche retorica, questi due registri, queste due dimensioni sono fuse in maniera unitaria, e questa fusione conferisce un tono elevato, un tono di elevazione che permette al discorso letterario di staccarsi, di proporsi come qualcosa di eminente, di più elevato appunto rispetto al parlare, rispetto al dire ordinario. Non si tratta di una scelta stilistica, non si tratta di una eccellenza, o non solo di questo, insomma, di una eccellenza sul piano lessicale. Un testo letterario non è per forza di cose un testo ricercato in cui si parla una lingua colta, letteraria per l'appunto. La cosa fondamentale invece per Gadamer è che in questo testo ciò che viene detto diventi in qualche modo presente per il lettore nel corso della lettura. In questo particolare momento Gadamer parla di un accadere del testo che si realizza in particolare non solo nel corso di una lettura qualsiasi, ma come ci diceva nelle ultime battute della volta scorsa, questa lettura deve essere una lettura preferibilmente silenziosa, soprattutto per alcune tipologie, per alcuni generi letterari, come ad esempio la poesia lirica in maniera privilegiata. Dunque una lettura silenziosa fatta per un orecchio interno, solo questo orecchio interno, questa specie di recettore interno, che però alla fine è anche un'istanza critica, perché quello che non suona, ciò che non suona o ciò che stona per l'orecchio interno in qualche modo non è del tutto soddisfacente, sta a indicare che il testo non è convincente, non è persuasivo in tutte le sue parti. Allora, in ogni caso, questa rilevanza conferita all'orecchio interno si riferisce sempre a che cosa? Alla idealità del Gebilde, cioè di questa costruzione, di questa formazione, di questo complesso, di questo insieme di parole che sono tenute assieme sì dai significati, ma anche e soprattutto dalla dimensione ritmica e sonora. È un impasto unitario formato da questi due elementi. La cosa che viene sottolineata in questo saggio in particolare è che noi attraverso l'orecchio interno, apprezziamo e percepiamo la purezza, l'idealità, e quindi in qualche modo l'immaterialità, il carattere immateriale di questi elementi che pure noi utilizziamo. Perché? Perché questa parola di cui si serve il testo è una parola che va preservata in qualche misura dalla voce, dalla contingenza, diciamo, per forza di cose connessa con la voce di chi legge il testo ad alta voce, o per sé o per qualcun altro. Dunque, il testo, la parola del testo, va compresa, ma anche assaporata, senza voce, dicevamo. È una parola che parla tanto di più quanto meno a voce, perché qualsiasi voce che la interpreti, la voce di qualsiasi lettore o attore, o comunque la voce di chi presta appunto la sua voce al testo per renderlo di nuovo vivo, qualsiasi voce in qualche misura sarà la voce di quel qualcuno, sarà la voce sua. Ma questa è, come dire, una sorta di impoverimento, una specie di depotenziamento della parola, che è invece tanto più forte quanto più risuona nei suoi valori, appunto, semantici, timbrici, ritmici, fonici, ma senza diventare la parola pronunciata, senza diventare la parola scandita, la parola parlata da qualcuno. Il testo parla, ma senza la voce di nessuno, parla di più e parla meglio se noi lo leggiamo in silenzio. Questo è un punto fondamentale, perché sottolinea questa dimensione della idealità del testo letterario, ma in fondo questo discorso relativo alla idealità del testo scritto noi l'abbiamo incontrato sin dall'inizio, quando, leggendo a pagina 337, Gadamer ci faceva notare che lo scrivere, leggo testualmente, seconda metà in basso della pagina, terz'ultimo paragrafo dal basso, lo scrivere e il leggere, che a esso è subordinato, sono pertanto il risultato di una astrazione idealizzante. Come abbiamo sottolineato anche la volta scorsa, questo significa che per comprendere un testo noi non dobbiamo pensare a chi lo ha scritto o a quello che chi lo scriveva stava pensando in quel momento. Noi ci rivolgiamo semplicemente a ciò che sta scritto. E dunque abbiamo bisogno di comprendere, diciamo, il senso di quello che sta scritto, di ciò che sta scritto e che viene detto dal testo. Abbiamo bisogno semplicemente di poter individuare in maniera relativamente chiara e comprensibile questo senso. Bene, in questo saggio, dunque, noi possiamo cogliere questa sottolineatura particolare, scusate, di un aspetto della testualità di ogni testo e del testo letterario in particolare, cioè il suo carattere ideale. Vi dicevo che gli altri saggi di cui ci occuperemo si muovono in parallelo tra loro, e cioè affrontano sempre in una prima parte la questione di che cosa è un testo scritto, per poi, diciamo, approfondire la specificità del testo letterario rispetto al testo scritto in senso più ampio. Possiamo dunque archiviare momentaneamente questo saggio, il testo imminente, rubricandolo sotto la voce idealità, idealizzazione che si ha in un testo. Dunque, cogliendo questo aspetto che Gadamer in questo saggio particolare ha voluto privilegiare. Se adesso passiamo invece all'altro testo, a uno degli altri testi che abbiamo in programma, cioè Testo e interpretazione del 1985, vedremo che non solo per la sua lunghezza, ma anche per la diversità della sua impostazione, questo saggio, diciamo, batte una via dal punto di vista dell'andamento tematico, in qualche modo parallela al testo precedente, ma ricorre a delle impostazioni, anche quindi delle argomentazioni di tipo diverso, che si integrano con la prima ma anche si distinguono. Allora, che cosa conta di più in questo saggio rispetto al problema del testo scritto? Che cosa interessa di più a Gadamer? Gadamer si sofferma maggiormente, molto più di quanto abbia fatto prima, nel testo che abbiamo letto precedentemente, sul rapporto tra la parola scritta, il testo scritto, e la parola parlata, il linguaggio inteso come lingua viva. Allora, vi anticipo subito che di questo saggio, che è piuttosto corposo, come dicevo, che va da pagina 291 a pagina 322, noi salteremo un po' le prime pagine, la prima parte, che contiene insomma dei riferimenti alla storia della filosofia contemporanea, che non è detto siano insomma un patrimonio condiviso, no? Naturalmente sono pagine che vanno lette e chi vuole approfondirle farà una cosa sicuramente positiva e meritoria per se stesso, ma io comincio a parlare di questo testo, come in fondo di quello precedente, da un certo momento in poi, e cioè da pagina 298, per essere precisi, quando Gadamer, dopo questa lunga premessa, formula una serie di domande che ci fanno capire in che direzione andrà nelle pagine successive. Queste domande si condensano attorno, come vi dicevo, al problema del rapporto tra scritto e parlato. Secondo paragrafo dall'alto, sesta riga dall'inizio del paragrafo, cosa può passare dal parlare nel testo? Che cos'è la comprensione tra parlanti e cosa significa che un testo possa essere comune per noi tutti? O addirittura cosa significa che dalla comunicazione risulti qualcosa che, come un testo, sia per noi uno e il medesimo? Allora, sono due domande in rapida successione, a cui segue una terza, in cui Gadamer pone il problema del passaggio dal parlare allo scrivere, nel senso di un testo scritto che si riferisce a quel parlare che in qualche modo lo precede, ma che a suo modo, poi a sua volta, lo trasforma in qualcosa di altro. Anche il testo imminente partiva da questo spunto, no? Si parlava di uno scritto che si rivolge, che ha per tema un discorso parlato, magari il discorso che lo stesso scrivente ha formulato anche solo per se stesso, guardandosi allo specchio una mattina. ma qui vedremo che il problema viene impostato in maniera molto più ampia. Allora, per oggi io mi fermo qua, abbiamo impostato il tema delle prossime lezioni. Vi dico subito che dal 10 al 14 di aprile l'università è chiusa, sappiamo che di fatto è chiusa per i noti motivi, ma insomma il calendario accademico prevede questa chiusura ufficiale, che ci sarebbe stata in ogni caso, e dunque il primo giorno della ripresa delle attività, che interessa anche a noi, è il 15. Il 15 è un mercoledì, e quindi per mercoledì 15 voi troverete la lezione corrispondente al mercoledì, che è una lezione di un'ora. E viceversa, riprenderemo poi invece il corso normale delle lezioni, normale si fa per dire, dal 20 di aprile. Quindi 20, 21, 22 avremo la sequenza ordinaria delle lezioni settimanali. Io approfitto di questo momento, di quest'ultimo tratto di lezione, per ringraziarvi dell'ascolto e anche della collaborazione, degli scambi epistolari che abbiamo avuto, e in generale ne approfitto per augurarvi buona Pasqua.